Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Ricordatevi che il 331-6214013 è il numero per scriverci durante la diretta con WhatsApp, Telegram o se volete un SMS, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o attraverso Messenger o potete, se vi fa piacere, riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi ritroviamo, come in questa prima settimana di palinsesto autunnale, le rubriche nostre consuete: Giovanni Chiodi, lirica e classica in chiusura di puntata, Barbara Sorrentini in diretta dal Festival della Mostra del Cinema di Venezia, Renato Sarti sulla stagione del Teatro della Cooperativa, ma tutta la prima parte, come un po' nostra tradizione, nei due giorni che precedono il weekend, è dedicata al Festival Letteratura di Mantova 2026. Laggiù per noi c'è Roberto Festa. Buongiorno Roberto. Allora, abbiamo delle voci importanti da ascoltare, quindi a te insomma introduciamo cosa ascolteremo e anche un pochino il festival di quest'anno.
Allora sì, secondo giorno del Festival Letteratura di Mantova, da dove vi parlo, 30ª edizione, identità, nuove tecnologie, guerre, Gaza, sono alcuni dei temi che vengono affrontati quest'anno. Qui ha piovuto stanotte, come immagino anche in altre parti, anche a Milano forse, quindi questo diciamo probabilmente non facilita, comunque insomma stiamo a vedere anche nei prossimi giorni. Vi cito solo, prima di passare agli ospiti, solo due appuntamenti di oggi. Alle 16.30 in Piazza Castello ci sarà Lucio Caracciolo e Matteo Maria Zuppi con Paola Caridi, parleranno di guerra a Gaza, sulla base soprattutto degli interventi del Papa e della sua attività diplomatica anche di questi mesi. Quindi alle 16.30 il Cardinale Zuppi, Lucio Caracciolo e Paola Caridi. E poi alle 21.15 due autrici, due scrittrici a confronto, Claudia Durastanti e Nadisha Uyangoda, Il volo e la gabbia è l'evento, alle 21.15 alla Basilica Palatina di Santa Barbara, quindi due autrici a confronto su classe, lingua, maternità e identità. Ma oggi alle 18 alla Piazza dei Libri ci sarà anche un incontro con lo scrittore e saggista Nicola Gardini, intervistato da Ilenia Caito. L'incontro ha il titolo Il fuoco sacro della scrittura, fa parte di una serie, due appuntamenti al giorno per 5 giorni, quindi 10 scrittori che raccontano del proprio rapporto con l'ispirazione, con il sentimento forte, bruciante che porta a scrivere. Nicola Gardini, lo ricordo, ha da poco pubblicato per Mondadori Daddy, l'abbiamo anche intervistato qui a Radio Popolare nella Domenica dei Libri, quindi la storia di un uomo rimasto vedovo dopo 30 anni di matrimonio, che apre un'app di incontri omosessuali, Grindr, e scopre appunto di incarnare uno dei modelli più richiesti dal mondo gay, il Daddy. Nicola Gardini ha pubblicato altri romanzi, Nicola, La vita non vissuta, Fauci, Baroni, è poeta, saggista, insegna letteratura italiana a Oxford, tra i suoi saggi c'è Viva il Latino. Allora, l'ho sentito poco fa, gli ho fatto proprio qualche domanda su ispirazione e scrittura. Ira.
Benissimo, ascoltiamo allora. Allora, Roberto, mi sa che abbiamo un problema con il file. Sei ancora in ascolto? Sì.
Io sì, sono sempre in ascolto.
No, purtroppo il file non sembra piacere al nostro sistema, quindi io ti suggerirei una soluzione. Adesso sì, cerchiamo di risolvere il problema e magari presentiamo la seconda intervista che avevi preparato e poi riprendiamo Gardini.
Va bene, allora la seconda intervista che ho preparato riguarda un altro autore, sempre oggi alle 16.30 al seminario vescovile nell'Aula Magna. Arriva uno scrittore inglese che personalmente amo molto, si tratta di Jeff Dyer, autore tra le altre cose di Natura morta con custodia di Saxe, forse il suo libro più famoso, però anche Amore a Venezia, Morte a Varanasi, il più recente è stato Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri. Allora, il saggiatore pubblica in queste settimane il suo ultimo libro, Homework, compiti a casa, in cui Dyer rievoca gli anni della sua infanzia, della sua giovinezza, adolescenza, gli anni 60, 70, di un ragazzo, parte di una famiglia della working class inglese. È un libro davvero bellissimo, la storia, come mi ha detto Dyer durante l'intervista, di un ragazzo cui non è successo niente di particolarmente devastante, diciamo, cioè non c'è una rivelazione scioccante nel libro, non ci sono abusi infantili, non c'è, che so, la scoperta di un fratello segreto, c'è appunto la normalità di una vita che proprio per la sua normalità riesce a raccontare un pezzo d'Inghilterra, la storia sociale del paese. Allora, il libro è scritto con la tradizionale maestria di Dyer, pieno di dettagli, di inventari, di cose che ovviamente danno il gusto, il senso dell'epoca, ma che servono anche a far vivere, rivivere un mondo. Al centro della narrazione c'è la questione così centrale per la società britannica, la classe, le classi. Dyer usa tra l'altro nel libro la frase di E.P. Thompson, lo ricordo, lo storico militante pacifista inglese, secondo cui la classe in Gran Bretagna non è una cosa, è qualcosa che succede continuamente. Certo. Allora, sono partito di qui per l'intervista, dall'importanza quindi delle classi nella società britannica. Tra l'altro Dyer e la moglie vivono da anni in California, quindi la riflessione sulle classi dall'America dovrebbe risultare ancora più chiara ed evidente. Speriamo che questo file parta.
No, questo file è già verificato e partirà. Grazie. Allora adesso ascoltiamo Jeff Dyer.
I'll just clarify one thing. My wife and I actually moved back from California to London last spring. So we're very happy to be close to Europe again.
Ma come mai? Mi risponde Jeff Dyer, quello che dice è corretto. Vorrei solo chiarire una cosa.
Te lo rimetto
io e mia moglie ci siamo trasferiti di nuovo dalla California a Londra la scorsa primavera. Quindi siamo molto felici di essere di nuovo vicini all'Europa. Ma si dice, Dyer, il punto è che proprio in quella citazione di E.P. Thompson, e per questo l'ho citata, l'ho messa alla fine del mio libro, questa è effettivamente l'esperienza che ho vissuto. Allora, io ho pensato per anni che per me da giovane appunto si trattasse solo di andare bene a scuola, di superare gli esami, poi però col senno di poi, verso i 25 anni, ho capito che tutta la mia vita sino ad allora era stata un'esperienza di classe. In Inghilterra è sempre stato così, la classe sociale è determinante, puoi identificare la classe sociale delle persone in pochi secondi, al massimo in pochi minuti, basta che appunto tu parli con loro. E questo è uno dei tanti motivi, dice Dyer, per cui credo di essere stato attratto dall'America, perché sebbene anche in America ci siano le classi sociali, non si tratta di una tassonomia così istantanea, cioè non puoi identificare in modo così istantaneo le persone, la loro classe. L'accento, per esempio, negli Stati Uniti è determinato molto dalla regione, dallo stato da cui le persone vengono, piuttosto che dalla classe sociale.
In America, but crucially, there's not the same degree of class hatred. They've got a long history of racial hatred to compensate for that.
Ovviamente le classi sociali esistono ovunque e credo di dover aggiungere che esistono anche in America, ma cosa fondamentale, non c'è lo stesso livello di odio di classe in America. In America hanno una lunga storia di odio razziale per compensare quella, la mancanza appunto di un senso così forte di classe. E poi, aggiunge Dyer, penso che sia stata una fortuna che abbia scritto il libro proprio mentre vivevo in California, perché penso che questo mi abbia reso davvero consapevole delle mie origini. C'è una cosa molto strana, avrei potuto vivere in America, dice Dyer, per 1000 anni e non mi sarei mai sentito veramente a casa in America. Ma l'America, conclude Dyer, è stata importante perché mi ha fatto provare una gran grande nostalgia, una sorta di sentimento elegiaco per la Gran Bretagna, più precisamente per l'Inghilterra che mi aveva formato, che è poi quello che mi ha fatto scrivere, conclude Dyer, questo libro.
That sort of powered that elegiac sense. I think class is still hugely important in Britain.
Allora, Mr. Dyer, un'ultima cosa. Nei suoi libri precedenti lei spesso ha utilizzato una forma che va oltre le tradizionali etichette di narrativa, di saggistica, di fiction, di non fiction. Allora, la sua è piuttosto una concezione ibrida che mescola i generi. Allora, mi chiedo se scrivere appunto un memoir come questo l'abbia costretto, però, diciamo, a essere più fedele a ciò che è realmente accaduto. Cioè, diciamo, scrivere un'autobiografia l'ha costretta a essere più fedele ai suoi ricordi e più fedele anche alle persone di cui ha scritto.
Yes, I think there's an almost contractual obligation or an obligation of the genre to be as truthful as possible.
Mi risponde Jeff Dyer, sì, credo che ci sia quasi un obbligo contrattuale o qualcosa del genere in un memoir, a essere cioè il più vero, il più veritiero possibile. Inizialmente mi dice, mentre sperimentavo con una struttura più elaborata, più complicata, ho scoperto appunto che questa struttura mi rendeva la vita più difficile e quindi attraverso un processo di tentativi, di errori, sono in qualche modo tornato ad una struttura più tradizionale, cronologica in questo libro, che è poi quella che ho seguito. Ecco, allora penso, mi dice Dyer, che questa struttura tradizionale vada di pari passo con una forte fedeltà ai fatti. Certo, in alcuni casi ho dovuto controllare le cose che ho scritto, in gran parte però, dice, mi sono dovuto affidare alla mia memoria. Del resto, mi dice Dyer, non provengo da una famiglia di letterati con un grande archivio di lettere, mi fa il caso di Martin Amis, no, che invece veniva da una famiglia di letterati. Dice, e quando quindi ho scritto appunto questo memoir, ho dovuto affidarmi soprattutto alla mia memoria. Poi appunto ho verificato, mi dice, alcune cose con mia cugina, con mia zia ancora vivente. Per il resto appunto mi sono affidato alla memoria.
There are certainly. I checked things that I could with my cousin and my aunt, but I'll just mention one thing because in the paperback of the British edition, I've sort of mentioned this.
E Dyer menziona una cosa a proposito proprio della memoria. Dice, nel libro c'è una scena in cui ricordo della sorella di mia madre che sposò un uomo che si era fatto da sé. E scrivo nel libro che vennero a trovarci con la sua Rolls Royce bianca. Un'altra mia zia, l'altra sorella di mia madre, ancora vivente, quando il libro è uscito, mi ha scritto per dire che la Rolls Royce non era bianca, ma era gialla. Io le ho risposto di no, che era bianca. E allora lei mi ha mandato, dice, la foto di questa Rolls Royce gialla. Quindi, in termini di verifica dei fatti, diciamo in stile New Yorker, ha ragione mia zia. Mi sono sbagliato. Però, aggiunge Dyer, per quanto mi sforzi, e ci sto provando anche adesso mentre ti parlo, non posso cambiare il colore di quella Rolls Royce. Quel colore è bianco, dice Jeff Dyer, nella mia memoria. Quindi io non so se tutto quello che ho scritto, dice, è fattualmente esatto e se è davvero successo. Quello che so, conclude Jeff Dyer, è che non ho voluto inventare nulla. Magari, dice, le cose non sono davvero andate come le ho descritte, come le ho raccontate, ma non ho potuto fare a meno di raccontarle in quel modo. E questa è la letteratura.
Misremembered things, but not with any intention to deceive the reader, but just because.
E allora, Roberto, se sei ancora lì.
Sì, sono ancora qua.
Sì. Allora, gli ascoltatori e le ascoltatrici ci hanno ascoltato contrattare un sistema per far ascoltare il prossimo file. Ci scusiamo per questa, ma insomma, so che ci vogliono bene, infatti nessuno ha obiettato. Scusateci ancora. Poi dal podcast sentirete l'intervista senza le nostre interruzioni. Ma abbiamo in realtà solo un minutino, forse anche meno, per lanciare nuovamente Nicola Gardini.
Ma allora basta dire Nicola Gardini, poeta, saggista, romanziere, l'ultimo romanzo suo per Mondadori è Daddy, ha scritto altre cose, Nicola, La vita non vissuta, I baroni, insegna a Oxford, stasera sarà alle 18.30 qui a Mantova a parlare del fuoco sacro della scrittura, l'ho sentito poco fa e gli ho fatto qualche domanda sull'ispirazione e sulla scrittura. Ecco. Nicola Gardini, tu sei saggista, poeta, ma soprattutto più di recente, negli ultimi anni, ti sei dedicato soprattutto al romanzo. Allora, in tema di ispirazione, proprio parlando di ispirazione, l'ispirazione, diciamo, ti si presenta in modo diverso, che tu scriva un saggio, una poesia o un romanzo?
Allora, l'ispirazione è una volontà di intervento, è un bisogno di espressione, un bisogno che si avverte nei confronti del mondo cui si vuole appartenere, un mondo che forse neanche esiste, no? C'è il mondo, diciamo, di tutti i giorni e poi c'è il mondo che si vorrebbe. Ecco, l'ispirazione mette in contatto questi due mondi, il mondo che c'è e il mondo che si desidera. Ci sono, diciamo, scrittori che si dedicano soltanto a un tipo di scrittura, magari soltanto la prosa saggistica o la prosa narrativa. Nel mio caso succede che io invece pratichi anche la poesia, quindi i versi, anche la traduzione, la narrazione, appunto, e il saggio. E lì dipende molto, appunto, dal tipo di scrittura, cioè l'ispirazione si modula poi alle necessità, sulle necessità di quel tipo di scrittura. Forse però prima ancora, diciamo, di diventare operatività, cioè azione, l'ispirazione è davvero una forma di entusiasmo, ecco, di entusiasmo. Per esempio, un grande poeta e anche filologo, l'inglese A.E. Housman, diceva che l'ispirazione è un fatto fisico, cioè il rasoio corre meno veloce sulla barba indurita. Quindi, che è una bella immagine, significa che anche il corpo si trasforma, il corpo resiste, se vogliamo, agli interventi esterni e vuole invece essere libero, libero di agire indipendentemente da qualunque costrizione. Ecco, questa è l'ispirazione.
Allora, senti, Nicola, nella presentazione di questa serie in cui tu sei appunto coinvolto, inserito a Mantova, si chiama Il fuoco sacro della scrittura. Allora, gli organizzatori forse secondo me hanno peccato un po' di slancio, diciamo così, romantico, scrivono appunto per presentare gli eventi, c'è soltanto un fuoco, una fiamma che scalda l'ingegno, muove la fantasia, incendia l'immaginazione, chi è toccato dal fuoco lo sa o almeno lo crediamo. Questo scrivono. Allora, anzitutto a me sembra, avendo anche tra l'altro frequentato e parlato negli ultimi anni con molti autori, che in realtà sia proprio il contrario, cioè più che la certezza di essere toccati dal fuoco, di solito predomina una, potremmo dire, dolorosa e febbrile ricerca di certezze, no? Che all'inizio spesso non ci sono, e quindi il mestiere, appunto, dello scrivere diventa un mestiere faticoso, difficile.
Sì, lo è, ma il fuoco non divampa subito, forse ci si arriverà, però l'ispirazione all'inizio è una fiammella che è scossa da molti venti, col rischio di spegnersi ogni momento, perché ho parlato di entusiasmo, ma l'entusiasmo dello scrittore è messo a dura prova dalla diffidenza degli interlocutori, dallo scarso ascolto, dalla disattenzione, da una certa inerzia del mercato, dalle pretese degli editori. Cioè la libertà dell'ispirazione è molto difficile da tenere. Poi c'è anche la fragilità dell'autore, che cerca consenso, che cerca ascolto e quindi magari è disposto a prendere direzioni che non avrebbe preso. Quindi questo però è, diciamo, l'aspetto, diciamo, negativo di quello che stiamo dicendo. C'è anche l'aspetto positivo, che l'ispirazione è anche interlocuzione, cioè bisogna anche entrare in rapporto con un sistema produttivo, che è il mondo editoriale, fatto di editor, fatto di correttori, fatto di altri scrittori, di librai, di distributori e via dicendo. Ecco, è sentirsi comunque parte di un coro che qualcosa vuole concludere collettivamente, cioè portare i libri nel mondo. Ecco, molti libri sono fatti per intrattenere. Io penso ai libri in realtà che vorrebbero cambiare le coscienze, i libri che vogliono liberare dalle paure, che vogliono liberare dai pregiudizi, che vogliono rendere migliore la terra proprio e il nostro vivere umano.
Senti, Nicola Gardini, Stephen King ha detto: il momento più terrorizzante quando mi metto a scrivere è prima di iniziare a scrivere. Ecco, sei d'accordo?
Ma io non lo so, questo è un grande mito americano, no? Quello della pagina bianca, dell'incipit, dell'iniziare, dello sgomento, no? Che si prova davanti al rischio del fallimento, no? Cioè l'autore americano, c'è tanta letteratura su questo, no? Pensiamo soltanto a John Fante, per ricordare un autore molto simpatico, cioè non riuscire proprio a fare nient'altro che appallottolare la carta e buttarla nel cestino, il foglio di carta. No, io non credo che, no, io non parlerei di, beh, poi Stephen King è un grande scrittore, lo sappiamo, quindi se lo dice forse avrà anche le sue ragioni, anche perché poi le sue sono davvero grandi, anche avventure della psiche. Però tutti diciamo, quando scriviamo e lo facciamo seriamente, mettiamo in gioco la psiche, è chiaro, perché poi quello che uscirà non era previsto completamente. Puoi progettare quanto vuoi, però a un certo punto un mostro da qualche parte deve uscire, deve uscire. Si spera che sia un mostro che dica cose interessanti, cose intelligenti, cose nuove, cose nuove. Forse sì, un terrore, io non lo chiamerei così, comunque ci deve essere, che è quello appunto del non essere all'altezza di un compito così importante. Cioè chi si mette a scrivere comunque ha una grande pretesa, quella di essere ascoltato.
Senti, Nicola, le tue storie, allora, le cerchi, diciamo, in modo consapevole, nel senso che sei in qualche modo uno scrittore anche quando vivi, cioè vivi osservando le cose, i personaggi, le persone che incontri e quindi cerchi in qualche modo dei soggetti per, insomma, per delle buone storie. Quando vivi, oppure le storie ti arrivano quando meno te l'aspetti.
Ma direi che le storie mi arrivano quando meno me l'aspetto, cioè a un certo punto una storia si mostra, in genere riguarda la mia vita, è qualcosa che mi è capitato, non proprio nella forma in cui la narrerò, anzi la forma della narrazione non corrisponde mai a niente che sia avvenuto, ecco perché mi dispiace che certe cose mie possano sembrare autobiografiche, possano essere credute autobiografiche. Va benissimo che lo sembrino, ma non devono essere credute autobiografiche, perché poi la scrittura è comunque trasformazione. La storia però a me appare a un certo punto, cioè è come se appunto allontanandosi molto da un muro picchiettato di macchioline, a un certo punto uno riconoscesse invece la rappresentazione di un volto, di una figura. E quindi sì, per me le storie, diciamo, esistono prima di essere scritte. Poi scriverle significa farle vedere agli altri, ecco. Però anche in questo processo e procedimento molte cose cambiano, cioè il progetto è difficile che si realizzi così come si era pensato. E no, c'è proprio, ci sono cambiamenti, poi ci sono collegamenti inattesi, cioè a un certo punto la scrittura detta le sue necessità, ha le sue esigenze, chiede che si scriva questo e non quello. Molte cose sembravano, forse addirittura lo spunto iniziale viene obliterato, cancellato, tolto, tagliato. Mi è capitato quante volte ho cominciato una narrazione, ben contento di avere davanti a me una cosa da dire, una cosa da raccontare, e poi quella diventava inutile per quello che invece poi era diventato il racconto.
Prima ho citato Stephen King, adesso un'altra grande scrittrice, Margaret Atwood, che dice che il primo draft, cioè diciamo la prima stesura, le serve di solito per raccontarsi la storia. Adesso tu facevi riferimento a come le storie cambiano. Ecco, allora, se anche tu uno scrittore che, come dire, si dice, si racconta la storia che deve scrivere,
Sì, assolutamente. Ma il primo draft uno spera sempre che sia, diciamo, buono e autonomo, indipendente, anche perché già quello richiede molta fatica. In realtà poi il primo draft sarà per forza solo il primo draft, cioè poi con l'esperienza uno capisce che quando comincia a scrivere sa già che dovrà riscrivere. Il primo draft è una cronaca, diciamo, ma la cronaca non è la storia. La storia poi sarà fatta di slittamenti, spostamenti, smottamenti, cose inattese, metafore, cioè non sarà un riportare dei fatti, ma sarà, riportando i fatti, un vederci di più. Ecco, diciamo, il passaggio al secondo draft è vedere di più di quello che si racconta.
Senti, Nicola Ricordini, tu ormai scrivi romanzi non solo da diversi anni. Prima facevi riferimento all'industria editoriale. Allora, ti sembra che rispetto a quando appunto hai iniziato la tua carriera di scrittore, l'industria editoriale si sia fatta in qualche modo più pressante nelle sue richieste agli scrittori? Cioè, come dire, si cercano alcune cose, alcuni temi più di altri. E questo può, come dire, anche influenzare negativamente gli autori.
Sì, le cose sono molto cambiate, anche perché la scrittura, diciamo, chiamiamola la letteratura in forma di libri, oggi ha molti concorrenti che non esistevano fino a pochi decenni fa, e quindi i libri si leggono meno e sono guardati con meno interesse. Esistono ormai le piattaforme, esistono tante forme di intrattenimento social, il tempo scarseggia e quindi la gente va sempre meno in libreria. Quindi bisogna competere con questi concorrenti e quindi gli editori hanno paura di non vendere. Ecco, c'è questa grande brama cioè la funzione educativa è venuta molto meno. È vero che tutti gli scrittori di tutti i tempi sono sempre stati insoddisfatti, no? Di come gli andavano le cose. Lo vediamo anche negli epistolari dei grandissimi scrittori, si lamentano sempre che gli editori non li ascoltino abbastanza, non li propongano abbastanza. In realtà oggi la situazione è veramente molto peggiorata perché appunto soprattutto i grandi editori, grandi gruppi mirano a ripetere certi successi. Ecco, invece diciamo che la figura dell'autore si è esautorata e i libri valgono di più degli autori, e questo è un capovolgimento, secondo me, pernicioso, grave, perché si mortifica invece l'inventività, la creatività. Cioè, ci sono editori bravissimi, piccoli e grandi, che hanno grandi e bellissime idee, ma io credo che le grandi idee debbano venire proprio dagli scrittori. Poi ci sono collaborazioni molto felici, non voglio dire, però è molto importante restituire agli autori credito e lasciare che siano loro a cambiare le cose. Ecco. E poi il pubblico non è prevedibile, cioè molto, molto di quello che non va oggi nasce dall'equivoco degli editori di credere che quello che è andato bene ieri andrà bene domani. Non è affatto così.
Se dovessi dare un consiglio a un giovane scrittore, cioè a chi oggi pensa e cerca di fare questo mestiere, il romanziere, che consiglio gli le daresti?
Ma soprattutto di vivere molto intensamente, di avere molti amici, di viaggiare, di cercarsi un lavoro, quale che sia, e di leggere molto, molto. Cioè la scrittura nasce, non semplicemente dal ritiro, dalla concentrazione, quella occorrerà a un certo punto perché scrivere bisogna, però la scrittura, quella proprio il mettere le parole sulla pagina, è il risultato di un lavoro lungo di elaborazione che secondo me nasce dall'impegno di vivere, ecco, intensamente, di godere della bellezza della vita, del mondo, la bellezza degli affetti, degli amori, ecco. Da questo.
Grazie Nicola Gardini.
Grazie a voi.
Ed era l'intervista di Roberto Festa a Nicola Gardini, uno degli ospiti del Festival Letteratura di Mantova. Adesso noi abbiamo un po' di pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, come vi raccontiamo, insomma. Da un po' di giorni è normale, i teatri e le istituzioni culturali riaprono in questo settembre 2026 e presentano le loro stagioni. Un teatro che ci sta molto a cuore da sempre, il Teatro della Cooperativa, che proprio ieri la Casa della Memoria ha presentato la stagione 2026-2027 intitolata Biennio Rosso. Ne parliamo da Renato Sarti, fondatore e direttore artistico del Teatro della Cooperativa, che festeggia con questa stagione i 25 anni di attività. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
Allora, dunque, Biennio Rosso, dei richiami importanti che vorrei che fossi tu a segnalare.
Ma Biennio Rosso perché allora abbiamo deciso, visto che è il 25esimo del teatro, di spalmarlo, non è un bel termine, diciamo così, un po' culinario, spalmarlo su due stagioni, cioè sulla 2026-2027 e sulla 2027-2028, facendo riferimento però a Biennio Rosso, a un episodio che era successo, mi guarda, cerco di dirlo molto brevemente, un episodio che era avvenuto intorno agli anni 20, in cui i fascisti, come avevano fatto col Comune di Milano e tante altre città, volevano fare a Niguarda quello che avevano fatto in queste città a Milano, cioè sciogliere il Consiglio Comunale come? Con i bastoni, con le fiamme, buttando giù le scrivanie, massacrando le persone. Ci provano anche con Niguarda, ma gli va male, perché vengono cacciati due volte. Dove non arrivano i bastoni, dove non arrivano i manganelli, dove non arriva la violenza, arriva la burocrazia, e grazie a un regio decreto firmato da Vittorio Emanuele III per volontà, precipua di Mussolini, il Consiglio regolarmente eletto nelle elezioni del 1921 a maggioranza socialista viene sciolto con un regio decreto. A quel punto i consiglieri non insistono, perché altrimenti sarebbe stato l'arrivo dell'esercito, scontro in piazza, sangue, e però rimane che è un dato inconfutabile che Niguarda l'antifascismo divenne attivo molto prima in altre zone della città. Che poi a concludere tutto questo percorso, diciamo che è stato importante, che è stato il quartiere che si è liberato un giorno prima rispetto alle altre zone, il 24 aprile, non il 25. Quindi Biennio Rosso inquadrava un pochino questa situazione, questa micro storia, che però a noi sembra molto, molto bella, molto, molto significativa, molto esemplare di questo quartiere.
Davvero, e credo proprio che a partire da Niguarda, essendo lì il Teatro della Cooperativa, avendo con Niguarda così tante relazioni, anche avete fatto tante cose che parlano di Niguarda, importanti, che durano nel tempo, questo sia certamente un approccio, insomma, che il pubblico comprenderà bene. 20 spettacoli in questa stagione. La stagione si apre con vostre, con appunto tre vostre produzioni storiche, giusto?
Esatto, sì. Il primo, Nome di Battaglia, perché è stata la prima produzione del teatro della cooperativa.
Proprio documenta, no? Quello che stavi dicendo un attimo.
Esatto, esatto, che parla di Gina Galeotti Bianchi, questa partigiana incinta che muore il giorno prima della liberazione, seguito da Mai Morti, per tanto tempo è stato interprete Bebo Storti, invece adesso da un paio d'anni c'è Gabriele Falsetta, e poi Gorla Fermata Gorla. Citerei Mai Morti, che nel 2000, perché lo spettacolo nasce nel 2000, avevamo un po' previsto quello che sta succedendo in questo periodo, cioè tutto questo qui, di cui abbiamo parlato finora, Bini Rosso, si rifà una mia preoccupazione molto, che poi non voglio farla pesare, non voglio che il teatro diventi solo tragedia, eccetera, però...
Vabbè, insomma, però, eravamo in tanti a pensare che si sarebbe arrivati a Vannacci dentro Mai Morti, no? Cioè,
meglio, non ero solo.
No, voglio dire che ne abbiamo parlato tante volte, tu avevi pronosticato quello spirito, come dire, di nostalgia criminale che, insomma, vediamo adesso esprimersi, guarda caso, proprio in un militare, lo è tuttora, credo, militare, anche se credo che stiano cercando di togliergli la possibilità di tornare a farlo, ma insomma,
sì, ma proprio il clima generale internazionale che preoccupa.
Sì, però diciamo che i personaggi in evidenza poi contano, no? Cioè, quindi
certo, sappiamo, soprattutto
in epoche di disorientamento si fa riferimento alle maschere, e tu capisci cosa intendo. Quindi Mai Morti è assolutamente bene che torni in scena, giusto per ricordare, ma non solo, anche per far comprendere. La tua nuova regia?
La mia nuova regia è La Parenza Inganna. Ci sarà una regia con Alessandro Milan in gennaio su un testo che ha scritto Le Pietre della Libertà, che parla dei fatti della Resistenza a Milano, di chi non si rassegnò e chi decide di non restare indifferente. No, la produzione più importante mia è un testo di Thomas Bernhard. Chi mi segue un po' sa la mia passione per Thomas Bernhard. Un po' di anni fa abbiamo fatto una versione abbastanza inusuale di Ritter, Dene e Foss, in cui si vedeva molto. E tre anni prima di scrivere Ritter, Dene e Foss, Bernhard aveva scritto La Parenza Inganna, che è una storia abbastanza simile a quella di Rita Denefoss, sempre una vicenda familiare. C'erano due sorelle e un fratello, qui ci sono due fratelli e la moglie e la compagna di uno, che si sbranano fra di loro, poi però alla fin fine non riescono a farne a meno di convivere, non possono fare meno l'uno dell'altro. È un testo molto bello, ha degli aspetti forse meno di Rita Denefoss comici, che Bernhard è anche comico, e quindi per tirare fuori questo aspetto ricorro di nuovo a Valerio Bongiorno e Carlo Rossi, che sono due dei tre componenti della Filarmonica Clown, c'era anche Piero Leonardon, che ricordiamo sempre con grande affetto, e a loro sarà affidata le parti di Carl e di Robert, questi due fratelli che si sbranano un po' fra di loro, ma poi stanno sempre insieme, ogni martedì, ogni giovedì si incontrano a casa dell'uno e dell'altro.
Allora, un'altra cosa che vogliamo raccontare è il nuovo spettacolo di Massimiliano Loizzi, giusto?
Ma sì, lui l'anno scorso venne qui con una promaria di casa, Massimiliano, voleva fare assolutamente l'Amleto, poi è andato a vedere la mostra dei Macchiaioli, è rimasto colpito. Io ho fatto l'istituto d'arte, quindi la storia la conoscevo un pochino meglio di lui, ed è tornato qui come se fosse stato fulminato sulla via di Damasco, e ha detto: scegliamo questo perché è una storia molto interessante, insomma, è un fallimento, diciamo così. Ma come dice lui, nessuna rivoluzione è un fallimento, perché qualcosa lascia per strada, e affronterà con tutta la vicenda dei Macchiaioli, tutte le loro tentativi di rivoluzionare un po' il quadro non solo sociale ma anche artistico dell'Italia.
E ci sono anche altre prime nazionali, no?
Sì, sono in tutto 8. Ma ci terrei a segnalare, siccome noi alterniamo molto il tragico con il comico, L'anno scorso avevamo in cartelloni, vi cito, il Fringe Festival, che era Michelangelo Canzi con il testo di Federico Cottini a Volo d'Angelo. Mm-hmm. Quest'anno abbiamo di nuovo il vincitore del Fringe Festival, che è Andrea Ibamonni, è una drag queen cagliaritana.
Attenzione, il Fringe Me. Perché,
perché
il Fringe Festival è un'altra cosa che sta per cominciare e che ha spettacoli di altro tipo, quindi non confondiamoli. Il Fringe Me ha un concept molto preciso che Davide Verrazzani ci ha spiegato tante volte, e invece il Fringe diciamo che è un pochino più pop, ecco, più onnicomprensivo.
È diverso. E diciamo che per secondo anno abbiamo vincitore il Fringe, Fringe Me, Andrea Ibamonni, che è una drag queen sarda, che ha vinto anche il premio Melato, che sarà adesso consegnato all'interno del Festival di Istrio, della Festa di Istrio. E io l'ho visto al Fringe Me e l'ho trovata favolosa, meravigliosa, tempi comici, rapporto col pubblico immediato, e quindi una delle nostre produzioni che la terremo subito dopo i tre titoli che abbiamo detto, mm-hmm. e sarà due settimane, un po' più degli altri spettacoli, perché ci crediamo molto 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 in questo lavoro.
Abbiamo ancora un minutino, forse due al massimo, per dire ancora qualcosa, quindi...
Ma direi la presenza dell'ATIR, che ospitiamo sempre volentieri, sperando che prima possibile abbiano la loro sala, il Fancellino della Ciaravino, che racconta storie di Balere, molte di queste registrate a Niguarda, ripeto di nuovo Alessandro Milan, con uno spettacolo sulle pietre di Ciampo milanesi, Batta Chiodaroli, la vendetta dei boomers, e poi direi ancora, per citare qualcuno che mi interessa, Taurino insieme a Aurelio, insieme a Facchetti, che ormai sono di casa, e portano degli spettacoli secondo me molto interessanti. Il giudice bambino di Facchetti parla di mafia, Taurino parla spermaloso della seridità maschile, che è un tema che si parla molto poco, e fra le nuove drammaturgie ci segnalerei 121 api operaie, perché abbiamo scelto proprio di fare molta drammaturgia contemporanea, soprattutto giovane, 121 api operaie, prima milanese, di Alice Agnello, che anche lei viene da un corso che ho fatto con drammaturghi 2-3 anni fa, che aveva già partorito Mothers con la Rossella Fava, e insomma diciamo che i testi più importanti sono questi. Ci sono da aggiungere altre viene Cadadie, teatro con Giancarlo Biffi, con una storia sui nonni partigiani che abitavano vicino a Milano, ma come ho fatto sopravvivere con Marta Marangoni, poi c'è il Fanciullino, l'ho detto, mi sembra di aver detto quasi tutto, no, ritorna anche in scena, dall'atto tragico, durante il periodo del giorno della memoria, Ausmerzen con Barbara Puzzo e me in scena, e poi chiudo con Laura Curino, che sarà nello spettacolo Don Chisciotte senza mancia, testo scritto da Domenico Ferrari e Rita Pedusio, che molti conoscono, con la regia di Marco Rampoldi. Mi sembra di aver detto tante robe.
Mi pare che tu abbia detto praticamente tutto. Sul sito del Teatro della Cooperativa sbrigatevi, ci sono anche gli abbonamenti e poi naturalmente la possibilità di prenotare. Buona stagione a voi,
grazie
a te, Renato, grazie.
Buon lavoro, ciao.
A risentirci.
Ciao.
E allora ritroviamo una delle nostre rubriche assolutamente storiche, di cui sentivamo un po' la mancanza, ma nemmeno tanto, perché poi appunto Giovanni Chiodi generosamente è stato presente anche nelle nostre trasmissioni culturali estive. Dunque andiamo con la sigla della rubrica del giovedì a cura proprio di Giovanni Chiodi. Ho fatto un po' ascoltare Cecilia Bartoli, Giovanni, perché insomma ci siamo molto affezionati alla tua sigla. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie. Naturalmente io torno e ho mille cose da raccontare, neanche. però vado rapidissimo, perché so che siamo in attesa di cose importanti.
No, assolutamente, vai con tutto il tempo che vuoi e recupereremo il collegamento con Barbara Sorrentini, lo diciamo, da Venezia, che appunto ha avuto un allungamento di una delle sue interviste che insomma tardava, e quindi ci ha pregato di metterla in chiusura di trasmissione, così faremo, quindi tranquillo.
Allora io inizio, poi tu mi interrompi. Allora, i teatri riaprono, i teatri d'opera. Ha riaperto la Scala sabato scorso e lo stessa serata ha riaperto, come sapete perché ero in diretta la volta scorsa da Copenaghen, la Royal Danish Opera a Copenaghen, quel teatro che a me piace moltissimo, e visto che mi trovavo là sono andato prima là e poi ho visto l'Elisir d'amore della Scala. Riaprirà anche l'Opera di Roma con una nuova produzione delle Nozze di Figaro e continua il Festival Mito, quindi vi ho dato in poche parole quello che ci aspetta in questo mese di settembre. Dunque, Elisir d'amore alla Scala, l'Elisir dei giovani lo chiamiamo, è un marchio della Scala il fatto che ogni anno in un'opera diversa si fanno esibire i giovani dell'Accademia, l'orchestra e il coro dell'Accademia con alcuni senior, li chiamano veterani, insomma non è che mi piace molto questo modo di parlare, cantanti grandi che sono già in carriera, che diciamo circondano questi nuovi debuttanti. Evviva, perché una delle cose che il critico e l'appassionato devono fare è di ascoltare le nuove voci operistiche. Dunque Elisir è un'opera adattissima perché il sold out è assicurato e infatti la Scala è esaurita, anche questo è molto gioioso. Esito finale in grande sintesi.
Dunque, io ho visto l'antegenerale, sono curiosa di sapere cosa ne pensi.
Hai visto l'antegenerale? Perché non lo so se saremo d'accordo, comunque dico, vediamo. Questo. Metto sul podio il direttore Marco Alibrando, che è un giovane direttore molto noto a Milano per altri progetti, tempi spediti, energia, sì. Ma anche molta cura, attenzione per i dettagli, un gesto fluido, accompagna molto bene anche i cantanti, permette loro di fraseggiare, mi è piaciuto molto, infatti lo metto in testa. I cantanti, cioè i giovani talenti dell'Accademia della Scala, allora per conto mio lo dico subito, nessuna rivelazione, che abbiamo Star is Born, no. Sono cantanti ferrati, ma secondo me, almeno questo giro, in corso di maturazione, si ascoltano quindi volentieri, ma non è che esci da teatro che hai trovato la nuova stella, il che non vuol dire che non si debba registrare il loro successo. Noemi Muschetti, io ho sentito il primo cast per il momento, che è una Dina molto affidabile, con dei momenti molto buoni, esempio il duetto con Dulcamara fatto molto bene e altri perfettibili, è una voce lirica che ha carburato di più forse nel secondo atto rispetto al primo, da riascoltare, molte cose da mettere a posto, ma una buona prestazione. Il tenore Nemorino è Cisao Chen, che ha un materiale interessante soprattutto al centro, un registro acuto da migliorare, momento migliore La furtiva lacrima. Beh, Dulcamara è Misha Kiria, questo lo conosciamo, non è più uno studente dell'Accademia ma è un cantante in solida e felice carriera, voce corporatura gigantesca, a me piace molto, ha molto
infatti gusto. Anch'io ho trovato la sua, la
è bravo,
esibizione più matura.
Sì, poi sì, esatto, è probabilmente il, no, senza probabilmente il migliore del cast. Oltretutto fa Dulcamara con molta misura ed eleganza. Lui ha già fatto un bellissimo Falstaff a Parma, quindi insomma è una stella internazionale, molto bene, il migliore. Giannetta è una spigliata Saori Sugiyama. Arriviamo a Maria Mauti, milanesissima artista, tutto campo.
E soprattutto non specializzata in lirica, insomma, no? Cioè una documentarista.
Non specializzata in lirica, lei ha fatto questa Norma di Macerata che a me non ha particolarmente esaltato, così come direi è uno spettacolo prudente. Tutto avviene in un campo di grano, l'idea non è nuova ma ci sta in questa sua allestimento, sotto un cielo che può essere estivo oppure notturni, le luci sono molto belle di Frank Wright e anche i costumi della Ciccolini e le scene di Marco Rossi. Diciamo che è uno spettacolo prudente, semplice, misurato, questo lo apprezzo perché si può molto, soprattutto all'estero, fare la nostra commedia buffa italiana rendendolo una farsa. Qui no, non ci sono esagerazioni e il tallone d'Achille per me, poi voglio sentire te, è diciamo il copione che è molto scontato, ogni tanto si accenna qualche passettino di danza, nel duetto Adina Nemorino viene giù l'altalena, nel duetto Nemorino Belfora viene giù una scala, ogni tanto si accendono le luci in sala, c'è l'impressione diciamo che sia rimasta a metà, un po' una sorta di vorrei ma non posso, bisognava osare di più e non c'è diciamo quella novità che fa alzare il tono della serata. Quindi,
sono d'accordo. Sono d'accordo anche perché siamo arrivati quasi alla fine del nostro intervento, quindi io sono abbastanza d'accordo, sì, cioè forse non c'è stato appunto quella zampata, insomma un pochino più decisa, per dire qualcosa che magari non sarebbe piaciuto a tutti, ma avrebbe avuto più personalità.
D'accordo con te.
Esatto.
Allora abbiamo Epliche anche con un secondo cast diverso fino al 16 settembre e la prossima volta permettimi di parlarvi di Copenaghen, perché lì c'è stato un bel macque che vi vorrei raccontare.
Assolutamente, faremo così, ci sentiamo la prossima settimana e come sempre grazie a Giovanni Chiodi, bentornato a Cult. Grazie.
Grazie.
Ciao, a presto. Ciao ciao. Ciao. Ed eccoci, come vi abbiamo raccontato, abbiamo anticipato la rubrica di Giovanni Chiodi per riacciuffare Barbara Sorrentini, che era impegnata in un'intervista e che adesso è collegata con noi. Abbiamo Barbara, comunicazione di servizio, 4 minuti prima delle notizie. Eccoti, ciao.
Va bene, d'accordo, grazie. Sì, no, infatti ho intervistato i registi di Nazza, che è il film di cui sentirete parlare tra pochissimo, ovviamente sotto embargo, è un film insomma da pugno nello stomaco, dico solo questo. Noi siamo indietro, dobbiamo recuperare ancora De Angelis, il film di Carlo De Angelis, di cui ieri abbiamo accennato, tratto dal libro di Antonio Franchini, Il fuoco che si porti dentro. Beh, insomma, è un film tutto in un interno milanese con questa madre napoletana pazzesca che lo stesso autore, parlando della propria madre, descrive in maniera abbastanza agghiacciante e spregevole, è interpretata benissimo da Vanessa Scalera che riesce veramente a dare un tono a questo, riesce veramente a riprendere quello che c'è scritto nelle pagine del libro, la sceneggiatura di Francesco Piccolo e l'aria è una bravissima che scrive tantissimo e riescono a recuperare proprio la forza di questi personaggi. Nino Musella interpreterebbe Antonio Franchini, l'autore, e anche lui da questa napoletanità portata a Milano in questa cena, in questa specie di Natale a casa Franchini, forse sarebbe. Il film è stato comunque molto apprezzato, devo dire che c'è stata un'attenzione per alcuni film italiani, non proprio tutti, però c'è stata molta attenzione. Poi domani c'è il film di Marco Becchi, Il ritorno a Buenos Aires, Quindi certo noi continuiamo a lamentare la mancanza di donne, perché ripetiamo, Alina Marazzi poteva stare tranquillamente in concorso, però diciamo che sono film che hanno una dignità, insomma, che a livello internazionale si possono portare in giro. L'altro film è quello di Stéphane Brisé, dico velocemente in questi pochi minuti, con Alvaro Zucker nei panni di una capa, insomma, responsabile delle risorse umane di una società di assicurazioni, si trova in una situazione eticamente forte, perché assiste, le danno la registrazione di una, insomma, di una serie di insulti che un'altra capa rivolge a una sua sottoposta. Lei lo sa, vorrebbe denunciarli, ma appena il capo dei capi, che Marcel Landon, capisce che lei ha questa intenzione, nonostante la stimi tantissimo, le fa capire che meglio di no, insomma, che rischia di perdere il posto di lavoro. In più ha un problema col figlio che non riesce a vederlo, il padre che la ricatta, ti tolgo il figlio, insomma una situazione terribile che molte donne però sul posto di lavoro, spesso in tutta Europa, non solo in Francia, in tutta Europa spesso si trovano a dover vivere. Brisé ancora una volta indaga nel mondo del lavoro con questo suo sguardo che fa vedere, cioè che va a beccare i momenti di disumanizzazione, di, insomma, quella parte lì più brutta del lavoro. E niente, anche questo è un altro film che in effetti è piaciuto molto. È difficile quest'anno, ci sono molti film che meritano.
Bene, allora noi ti ringraziamo per essere comunque riuscita a collegarti, ci sentiremo certamente domani per un altro aggiornamento, e poi ovviamente nel fine settimana si tireranno un po' no, le somme. Intanto grazie Barbara, come sempre, a domani.
A te, grazie.
A risentirci, ciao. Barbara Sorrentini della Mostra del Cinema di Venezia. Noi siamo arrivati così, insomma, a qualche secondo dalle notizie delle 12.30. Vi diamo appuntamento anche noi a domani alle ore 11.30, come sempre, col quotidiano culturale di Radio Popolare, oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie per averci ascoltati anche oggi. Just by your line, by your line.